Grazie. Penso che a questo punto ci vorrebbe un barzellettiere per dare un po' un break, una pausa. Detto break perché stiamo usando molte parole inglesi, quindi vedo che il linguaggio almeno si sta internazionalizzando, non so se la performance si stia internazionalizzando. Sì, un barzellettiere sarebbe utile per concedere una pausa e spezzare un po' questo sforzo di attenzione che sicuramente è stato richiesto. La relazione di Luciano Inna in particolare è molto densa, molto articolata, molto dettagliata e quindi è anche difficile commentarla, direi io. Dovrei dire qualcosa un po' sulle cose che ho sentito, però non si può entrare in dettaglio. Io direi che sostanzialmente si possono rilevare tre problemi: la predisposizione di questo schema di valorizzazione, di miglioramento della performance è orientato. Tre problemi che sono effettivi, rappresentano effettivi punti di criticità da risolvere. Il primo problema è quello della massimizzazione dell'impegno individuale di ciascun soggetto, ciascun dipendente della pubblica amministrazione. È vero che ci sono i fannulloni, ci sono. La teoria economica spiega che cosa consiste, diremo qualche parola. Quindi il primo problema è quello di massimizzare l'impegno individuale, lo sforzo individuale. Il secondo problema, distinto da questo, anche se collegato, tutti questi tre problemi sono interconnessi tra di loro, è quello di minimizzare i costi della produzione. La pubblica amministrazione produce servizi, non produce beni materiali, produce servizi. E quindi il problema dell'efficienza. Minimizzare i costi significa massimizzare l'efficienza. Un sistema privato significherebbe massimizzare il profitto. Una pubblica amministrazione non ha profitti perché la sua produzione non transita nel mercato, però il problema dell'efficienza esiste. E il problema è quello di specificare e misurare la quantità e la qualità della produzione da effettuare. Questo è ancora un problema diverso da quello dell'efficienza. Si può essere efficientissimi nella produzione di qualcosa che però non serve a nulla. La definizione della produzione in termini di quantità e di qualità, che nel sistema privato è data dal rapporto tra domanda e offerta e dai segnali di prezzo, nel sistema pubblico invece diventa una decisione strategica che è presa sulla base degli indirizzi politici amministrativi e delle susseguenti decisioni. Quindi mi sembra che questi siano i tre problemi che emergono. E gli obiettivi sono quindi quelli: massimizzare l'impegno del singolo lavoratore, minimizzare i costi e quindi migliorare l'efficienza, e in terzo luogo far corrispondere la quantità e la qualità dei servizi prodotti ai bisogni della collettività e alle scelte di fondo degli obiettivi di un sistema socio-economico. Massimizzare l'impegno non è un problema banale, è un problema molto importante, ma che esiste a tutti i livelli, esiste in tutte le organizzazioni, profit e non profit, private e pubbliche, esiste anche nel sistema privato. Il lavoratore ha come obiettivo, noi economisti diciamo, quello di massimizzare l'utilità, cioè il suo stato di soddisfazione. Quindi ha una funzione di utilità che è composta da due argomenti, uno di carattere positivo e uno di carattere negativo. L'utilità è funzione della retribuzione, e questo ha un segno più alta è la retribuzione e migliore è il benessere del lavoratore, e lo sforzo lavorativo, che ha però un segno meno. Maggiore è lo sforzo lavorativo e minore è il benessere del lavoratore. Il datore di lavoro ha la funzione, ma da massimizzare anche lui, che è il profitto. Il profitto è funzione sostanzialmente di due variabili, anche questa una positiva e l'altra negativa. Quella positiva è la quantità prodotta e quella negativa è il costo, il salario, la retribuzione dei lavoratori. Quindi quello che è positivo per l'uno, per il datore di lavoro, è negativo per il lavoratore e viceversa. Questo è, in poche parole, il problema che viene chiamato il problema di agenzia, che esiste in tutti i casi in cui un principale, viene chiamato il principale, si serve un soggetto che chiamiamo principale, si serve dell'azione di un altro soggetto che chiamiamo l'agente per conseguire il risultato. Esiste dovunque, l'imprenditore nei confronti del lavoratore, gli azionisti nei confronti del consiglio di amministrazione, il consumatore, io se ho la macchina si guasta, mi servo dell'azione del meccanico per la riparazione e così via. Ovviamente se il meccanico ha una funzione obiettiva diversa dalla mia, non quella di riparare la macchina ma quella di fregarmi, ma quella di cambiare, di far finta di cambiare un pezzo e invece non sostituirlo, e ci sono asimmetrie informative, differenza di obiettivi e asimmetrie informative, io non sono in grado di controllare quello che il lavoratore fa, è possibile che il lavoratore e quindi anche il pubblico dipendente persegua i suoi obiettivi, che sono massimizzare la sua funzione di benessere, e questi siano diversi dagli obiettivi del datore di lavoro. E quindi il problema è come risolverlo, è perfettamente legittimo, ognuno massimizza la sua utilità e quindi il lavoratore ha questa, anche il pubblico dipendente ha questo obiettivo che può non coincidere con l'obiettivo del datore di lavoro. Come si fa per risolvere questo problema? La letteratura è piena di casi e di studio. Intanto c'è una soluzione banale, che però è banale perché non perché non sia perseguibile, ma perché tende a eliminare il problema. Se gli obiettivi fossero gli stessi, obiettivi dei due soggetti, allora non ci sarebbe un problema di adottare strumenti per massimizzare lo sforzo. Se l'obiettivo del lavoratore fosse quello di massimizzare la produzione, sarebbe coincidente con l'obiettivo del datore di lavoro. In certi casi, in Giappone per esempio, dove il lavoratore si identifica con l'impresa, il lavoratore internalizza gli obiettivi dell'impresa e quindi non si pone il problema. Molte imprese tuttavia investono in questo, investono nel fare in modo che gli obiettivi del lavoratore diventino anche gli obiettivi dell'impresa, e questo consiste nella una sorta di far assumere la mission dell'impresa al lavoratore, oppure creare quello che, usiamo ancora una parola inglese, e viene chiamato in letteratura il gift exchange, lo scambio di doni. Il lavoratore si sente gratificato dal riconoscimento sia retributivo sia morale, diciamo, nell'impresa, e quindi si dedica con maggiore impegno al lavoro che deve svolgere. Questo anche banalmente sente dire, no? Cioè, c'è una sorta di disamore quando non c'è una gratificazione, ci si dissocia. Per quello che mi pagano faccio anche troppo, ma per quanto mi danno che senso ha che io mi impegni? Questa però è una soluzione, diciamo, banale, perché elimina il problema. Quando invece permane il problema della differenza di obiettivi e quindi questo problema di agenzia, allora ci sono diverse soluzioni che tentano di agganciare la retribuzione alla quantità prodotta. Se la retribuzione percepita dal lavoratore dipende, è legata funzionalmente al lavoro, alla quantità di lavoro, quindi al risultato, alla sua produzione, allora è chiaro che il lavoratore ha un incentivo a impegnarsi nel lavoro. Esempi di questi sono la produzione, sono il Cottimo, per esempio, e diversi altri premi di produzione. Uno particolare è quello dei tornei, ancora terminologia inglese, la chiamano Rank Order Tournament, il tornei per cui viene premiato chi produce la quantità maggiore, chi ha una maggiore produttività. E questa sembra una, questa del torneo sembra essere una tecnica accolta favorevolmente dal decreto 151, no? Il primo 25%, il 50% di mezzo, è una sorta di valutazione fatta per premiare i migliori. Questo però è possibile, riprenderemo il discorso, è possibile quando si può attribuire individualmente la produzione. Quando invece la produzione non è individuabile personalmente, ma è imputabile soltanto ad un gruppo, allora esistono altre tecniche, che sono i salari di efficienza, gli schemi coercitivi, vari schemi retributivi su cui non mi soffermo, previsti nella letteratura. Però se si vuole ancorare un sistema incentivante alla prestazione individuale, allora bisogna trovare degli espedienti per premiare il comportamento dell'individuo anche quando la produzione non è osservabile individualmente e non è misurabile individualmente. E il modo per fare questo è dato allora dal ricorso alla valutazione diretta dell'impegno del lavoratore, non alla misurazione della produzione, la quale non è individuabile, ma alla valutazione diretta dell'impegno del lavoratore. E questo mi sembra che sia la linea seguita nel decreto. È però una linea molto complicata, perché la valutazione diretta del merito presuppone che si configuri una funzione di merito, cioè bisogna specificare in che cosa consiste il merito, quali sono i parametri su cui si svolge la valutazione. Si può valutare che cosa? Si può valutare tante cose, entrano in una funzione aggregata di merito. Si può valutare, si può far entrare la puntualità, si può far entrare la precisione, si può far entrare la fedeltà, si può far entrare la capacità di risolvere i problemi, quindi la capacità innovativa, si può far entrare però anche qualcosa che potrebbe essere negativo, il conformismo, si potrebbe far entrare la capacità di lavorare in gruppo, insomma ci sono tante variabili che entrano in questa nozione di merito e bisogna specificarle. Sinché noi diciamo bisogna valutare il merito direttamente, il dirigente deve valutare il merito, non diciamo nulla se non diciamo quali sono i parametri che entrano in questa determinazione. Attenzione, perché ci sono due aspetti qui che vorrei sottolineare. Uno, che non esiste quel deterrente, quella minaccia che esiste nel settore privato, che è quello del licenziamento per il caso in cui il datore di lavoro sia insoddisfatto dell'impegno prestato dal lavoratore. Mentre invece esistono, e sono state rafforzate qui, delle conseguenze positive, che sono gli incentivi, sono la retribuzione e le progressioni orizzontali e le progressioni verticali. Però qui sottolineerei appunto due osservazioni, dicevo: uno, questa difformità rispetto al settore privato, e due, invece un aspetto che esiste anche nel settore privato, ma è rappresentato dai rischi di distorsione di questo processo. La letteratura è piena di esempi, ne cito soltanto tre. Uno sono i costi di influenza. Il lavoratore o il dipendente potrebbe rivolgere le sue energie per scogitare i sistemi, per condizionare e influenzare il giudizio del valutatore, a scapito ovviamente del suo impegno lavorativo. Due, esiste il rischio di favoritismo da parte di chi valuta. E tre, esiste per converso il rischio del conformismo da parte di chi è valutato. In più esiste anche particolare nella pubblica amministrazione il rischio che si stabilisca una sorta di loop, una sorta di anello, per cui valutando, diciamo, colui che deve essere valutando, possiede un qualche legame particolare non con il valutatore diretto, ma con un superiore del valutatore che valuta il valutatore. Cioè il valutando può saltare, può influenzare o bloccare, diciamo, un'eventuale valutazione negativa o favorire una valutazione positiva attraverso un rapporto diretto con il valutatore del suo valutatore. Questo è un meccanismo, anche questo è stato studiato nella letteratura economica, e direi che è particolarmente verificabile nella pubblica amministrazione. Usando il termine volgare si potrebbe dire che il clientelismo rappresenta questa situazione. Queste sono possibili distorsioni nell'adozione di strumenti che legano la retribuzione alla valutazione diretta dell'impegno, non alla valutazione della produzione. Sono possibili distorsioni che devono essere tenute presenti nel momento in cui si stabilisce un meccanismo che lega la retribuzione alla valutazione. Devono essere tenute presenti significa che richiedono di escogitare delle soluzioni istituzionali che rendano molto poco praticabili, ecco, questi meccanismi, e quindi e che siano in grado di neutralizzare questo rischio. Supponendo che funzionino questi meccanismi di valutazione del merito individuale, questo non ci dice che necessariamente la produzione dei servizi della pubblica amministrazione sia efficiente. Si entra qui in un secondo ordine di problemi. Possiamo dire che se parliamo dei dipendenti pubblici anziché i lavoratori in generale, non si impegnano, non massimizzano il loro sforzo, sicuramente la produzione sarà inefficiente. Ma non è vero il contrario. Non è vero che se tutti i dipendenti si impegnano a massimo, la produzione sia efficiente. Diciamo quindi che l'impegno del lavoratore o la massimizzazione dell'impegno del lavoratore è una condizione necessaria perché si possa avere una produzione efficiente, ma non è una condizione sufficiente. Una condizione necessaria, ma non sufficiente. È necessario che ci sia anche un altro insieme di situazioni che garantiscano l'efficienza. Allora, l'efficienza, perché introduciamo questo concetto? Quando si parla di impresa non si parla tanto di efficienza, si parla di redditività o di profitti. Nella pubblica amministrazione, abbiamo detto, queste nozioni non esistono, redditività e produttività, però la nozione di efficienza sì, che corrisponde alla minimizzazione del costo. E come si può definire allora rapidamente l'efficienza? Come la massimizzazione del rapporto tra output e input, cioè tra ciò che si immette nel processo produttivo e ciò che viene fuori dal processo produttivo. È una valutazione per la quale esistono diverse tecniche di misurazione, che sono le cosiddette tecniche di frontiera, frontiere parametriche che fanno riferimento a funzioni di produzione che esprimono, cioè, la relazione tra la quantità di mezzi di produzione impiegati e la quantità di produzione ottenuta. Si stabilisce così una frontiera di produzione che corrisponde alla massima produzione ottenibile per un dato volume di una data massa di input utilizzati, o viceversa la minima quantità di input utilizzati per una data quantità di output prodotto. Allora, una volta definita questa frontiera di produzione, qui vorrei fare però una distinzione tra quelle che vengono chiamate frontiere deterministiche e frontiere non deterministiche. La distinzione sta in questo: ogni distanza dalla frontiera di produzione, ogni punto al di sotto della frontiera di produzione, segnala una inefficienza. È soltanto quando la relazione tra input e output corre sulla frontiera di efficienza che si sono minimizzati i costi e che si sta svolgendo un'attività produttiva efficiente. Per le funzioni deterministiche, ogni distacco dalla frontiera rappresenta un livello di inefficienza. Maggiore è il distacco e maggiore è l'inefficienza. Ma le frontiere deterministiche non distinguono tra i fattori di efficienza. Quelli che dipendono, sono sotto il controllo e quindi dipendono dall'unità produttiva, altri fattori che sono al di fuori del controllo e del potere decisionale della unità produttiva. Ecco, questo è molto importante, perché in questo secondo caso potremmo avere dei punti di produzione rappresentati graficamente al di sotto della frontiera, però questi non rappresenterebbero casi di inefficienza, perché sarebbero imputabili a shocks esterni. Pensiamo, non so, a mancanza di forniture da un'altra unità, pensiamo a scioperi, pensiamo a avverse condizioni climatiche, pensiamo alla nube vulcanica che ha disturbato la relazione tra input e output e quantità prodotta. Cioè, ci sono dei fattori esterni che non sono segno di inefficienza. Allora, la predisposizione di frontiere non deterministiche include anche questa componente e consente di separare ciò che dipende dall'unità responsabile della produzione da ciò che dipende da fattori esterni al quel controllo. Qual è il punto importante per determinare se una produzione avvenga in termini efficienti o no? È chiaramente la configurazione della frontiera di produzione, cioè come si fa a sapere quanto è necessario per produrre una data quantità di servizi o di prodotto in condizioni ottimali di efficienza. E qui c'è da fare riferimento. Questa è un'operazione da compiere. Se non si compie questa operazione, non è possibile dare alcuna valutazione di efficienza. Generalmente la configurazione di questa funzione di produzione viene fatta in maniera stocastica, cioè facendo riferimento all'esperienza. Si costruisce un campione di casi, si vede quale è il migliore risultato del campione e quello viene adottato come frontiera ottimale di produzione. Ovviamente questo crea il problema di selezionare il campione adeguatamente, e quanto più il campione è esteso, tanto più elevata è la probabilità di trovare una frontiera di produzione che rifletta il massimo livello di efficienza. A questo proposito sarebbe anche utile introdurre la dimensione internazionale per quanto riguarda la pubblica amministrazione, cioè come si fa a sapere quanti come un servizio di trasporto ferroviario debba utilizzare una certa quantità di dipendenti o una certa quantità di altri mezzi di produzione. Si fa riferimento alle tecniche adottate in un campione. Dentro questo campione si possono includere anche casi che fanno riferimento a esperienze straniere. Quanto è il numero di addetti per chilometri di ferrovia in un paese, e qual è il numero di addetti per chilometri di ferrovia in un altro paese, oppure il volume di passeggeri trasportati. Insomma, il problema di determinare qual è l'output e qual è l'input necessario per la produzione è un problema che va risolto in maniera stocastica, ma che comporta anche una è quella di individuare quale sia il prodotto. Il prodotto deve essere, questo è già stato detto, l'output. Avete apprezzato che io non ho usato la parola performance finora, ho parlato di produzione, di servizi, di output. Diciamo, misurare quale sia, determinare quale sia il prodotto. Un certo numero di pratiche, un certo impatto sulla realtà nella quale si vuole incidere col servizio. Questa domanda ci porta al terzo ordine di problemi. Però ancora sul punto dell'efficienza, vorrei dire che una volta stabilito, misurato il livello di inefficienza, non è che ce ne possiamo star lì a dire sì, esiste l'inefficienza. Bene, abbiamo fatto questa misurazione, esiste un grado di inefficienza X. Allora bisogna entrare, una volta fatto questo, nel merito della individuazione delle ragioni dell'inefficienza. Le ragioni dell'inefficienza sono generalmente in parte attribuibili a quel primo elemento di cui abbiamo parlato, allo scarso impegno dei lavoratori. Nato questo, risolto questo problema, altre ragioni di inefficienza stanno sostanzialmente nelle tecnologie che vengono adottate. Le tecnologie adottate per quanto riguarda la pubblica amministrazione, cioè una struttura che produce servizi e non produce merci, le tecnologie sono sostanzialmente riferibili a due elementi, l'organizzazione e le routines. L'organizzazione e le routines sono quindi i due elementi che possono essere causa di inefficienza che bisogna analizzare. Si può dire che un'ulteriore causa di inefficienza nelle strutture che producono servizi può essere l'eccessivo numero di dipendenti addetti per allo svolgimento di un'attività lavorativa finalizzata a ottenere un certo prodotto, però questa non è una causa isolata, questa rientra appunto nelle tecnologie che sono adottate e fanno riferimento o ai problemi di organizzazione, evidentemente, o ai problemi di routine. Le routine possono diventare inefficienti quando cambiano i problemi per la soluzione dei quali le routine sono predisposte. Se i problemi sono nuovi, le vecchie routine che sono sequenze standardizzate, codificate di comportamento non sono più idonee a risolverle e quindi il risultato, diciamo, il servizio che viene prodotto viene a richiedere una quantità di input eccessivo e al limite gli input vengono forniti, l'attività lavorativa viene erogata, però la produzione del servizio non si realizza se l'attività lavorativa si svolge lungo routine che non sono più adeguate, conformi alle esigenze della soluzione ai nuovi problemi. Dicevo però, questo secondo problema, che è quello dell'efficienza, pone la necessità di intervenire sul primo ordine di problemi, cioè sull'impegno del lavoratore, e però anche sulle tecnologie adottate, che sono problemi di organizzativi, manageriali e problemi di vedere. Ma noi possiamo risolvere questo problema dell'efficienza. Possiamo avere, come dicevo prima, una produzione di servizi estremamente efficiente, cioè produrre col minimo di input e quindi col minimo di costi, però il servizio prodotto può non essere il servizio richiesto, l'output può non essere quello corrisponde agli obiettivi o ai bisogni della società o alla vocazione della struttura, dell'entità amministrativa. Questo non potrebbe succedere nel mercato, perché se un'impresa produce un qualcosa per cui non c'è domanda, l'impresa chiude. Se produce qualcosa per cui c'è una scarsa domanda e il prezzo di vendita non riesce a garantire i profitti, ancora l'impresa diversifica la produzione o chiude. Nella pubblica amministrazione non esistono questi segnali di mercato, quindi il problema di scegliere la quantità e la qualità della produzione, cioè la quantità e la qualità dei servizi prodotti, è lasciato interamente allo stesso soggetto che produce, quindi cioè alla pubblica amministrazione. Ed è a questo proposito che entrano in gioco quella che è stata chiamata la programmazione strategica, la pianificazione strategica e gli indirizzi. Gli indirizzi politico-amministrativi. Indirizzi politico-amministrativi sono quegli atti attraverso cui si stabiliscono gli obiettivi, della pubblica amministrazione nelle varie articolazioni. Ma qui il discorso sarebbe molto, molto ampio, ma io vorrei soltanto limitarmi a due o tre considerazioni. Primo problema della fissazione degli obiettivi è chi li fissa. Chi fissa gli obiettivi ai vari livelli? Ci sono ovviamente obiettivi di primo ordine, sono generali, poi ci sono obiettivi operativi che sono di secondo ordine e poi ci sono gli obiettivi delle unità periferiche che a volte rischiano anche di essere confuse con i compiti, come diceva in prima. Ma il problema fondamentale sta all'origine. Quali sono gli obiettivi di primo ordine? Gli obiettivi di primo ordine. Questo è un problema estremamente complesso. L'obiettivo della funzione di tutela della sicurezza pubblica, che cosa è? Quello di massimizzare il numero di controlli, quello di massimizzare il numero dei reati perseguiti, o quello di prevenire che i reati vengano commessi. Gli obiettivi della funzione della scuola, quali sono? Produrre il massimo numero di laureati, produrre una maggior qualità. Guardate che a seconda degli obiettivi, e poi gli indicatori quantitativi, perché bisogna definire quantità e qualità della produzione, quindi gli indicatori di quantità e di qualità possono portare a risultati perversi. Faccio un piccolo riferimento all'università, un indicatore della, qui si usa performance, ma non lo uso io il termine, lo usa il ministero dell'università, un indicatore della performance è la percentuale degli studenti fuori corso e un'altra la percentuale degli abbandoni. Cioè maggiori sono gli abbandoni di un corso universitario e peggiore è l'indice di performance. Maggiore è la presenza di studenti fuori corso e peggiore è l'indice di performance. E questo è un risultato paradossale, perché porta le unità, le università che vogliono salire nel livello di valutazione a bocciare. È chiaro, perché? Perché? Perché l'indicatore è riferito primo ad un obiettivo che è inadeguato e secondo perché è direttamente manipolabile dal soggetto che deve essere valutato. Ecco, se gli esami fossero sostenuti da soggetti terzi, presso soggetti terzi, allora questo potrebbe essere un buon indicatore, ma quando è lo stesso soggetto, l'università, che fissa, che determina il valore che l'indicatore assume, è chiaro che sia una distorsione. Per cui quella che potrebbe essere la severità negli studi o la selezione quindi l'indice di serietà degli studi diventa invece in questo caso un indice di cattivo funzionamento dell'università, di cattiva performance. Allora, chi stabilisce gli obiettivi, gli indirizzi, chi stabilisce attraverso gli indirizzi politico amministrativo gli obiettivi? Mi pare evidente, mi paiono evidenti due cose. Una, non esiste più un principio che veniva chiamato il principio della Whitehall un certo tempo, per cui sono i politici che determinano gli obiettivi, pubblica amministrazione che li realizza. Questo è lo schema principale e agente. Il politico si serve dell'azione della pubblica amministrazione per il conseguimento degli obiettivi che lui stesso fissa. Questa rottura del processo tra due fasi, una fase in cui si stabiliscono gli obiettivi svolta da alcuni soggetti e una fase in cui gli obiettivi vengono invece realizzati, affidata ad altri soggetti, è distrutta dalla programmazione strategica. La programmazione strategica è il processo attraverso cui coloro che devono realizzare gli obiettivi partecipano anche alla definizione degli obiettivi stessi, e questa idea c'è, questa confluenza di attività nel momento della definizione degli obiettivi c'è nel decreto. Infatti è l'organo politico di indirizzo politico amministrativo che stabilisce gli obiettivi esaminando gli obiettivi con i vertici, diciamo, ovviamente delle amministrazioni che devono esprimere la loro capacità di raggiungerli. Non solo, ma questi obiettivi non rimangono isolati per sempre nel momento in cui alla gente è affidato il ruolo di realizzazione, ma sono degli obiettivi flessibili che possono venire aggiustati a seconda dello cambiamento dello scenario nel quale gli obiettivi devono operare, cambiamento che è il risultato della stessa azione di realizzazione degli obiettivi. Quindi c'è un'individuazione di obiettivi, si agisce per la sua realizzazione, la loro realizzazione, questa azione fa cambiare lo scenario deve comportare anche una revisione ed un aggiustamento degli obiettivi. Questa è la programmazione strategica in sintesi, cioè fine della rottura tra la fase della progettazione e la fase della implementazione, ma un feedback tra i due aspetti, e secondo, compartecipazione degli agenti alla definizione degli obiettivi. Prima osservazione. Seconda osservazione, appare del tutto evidente che gli obiettivi non possano essere lasciati alla definizione da parte di coloro che devono essere valutati proprio sul raggiungimento degli obiettivi. Mi pare che questo fosse stato anche menzionato da Luciano. È troppo facile, io mi stabilisco il mio obiettivo e poi vengo valutato sul suo raggiungimento. È chiaro che mi stabilisco l'obiettivo conforme a quanto prevedo possa essere il mio sforzo, a quanto decido di impegnarmi. Quindi la identificazione degli obiettivi, anche per quanto riguarda i dirigenti e la valutazione del risultato, dovrebbe essere effettuata da un soggetto che sta al di sopra oppure che sta al di sotto. E io direi che nella valutazione, nella individuazione degli obiettivi è necessario coinvolgere proprio chi sta di sotto, tanto nella organizzazione dell'amministrazione pubblica, ma anche nei soggetti destinatari. La customer satisfaction è qualcosa che non deve agire soltanto per vedere quanto sono soddisfatti i consumatori o i cittadini, diciamo meglio, trattando pubblica amministrazione, ma dovrebbe coinvolgere i cittadini nella definizione stessa degli obiettivi. E allora direi che l'organo di indirizzo politico amministrativo probabilmente dovrebbe essere integrato nella fase della definizione degli obiettivi. Non sarebbe male includere le parti sociali, per esempio, o includere le associazioni dei consumatori. Quindi questi soggetti non sono soltanto da valutare nel gradimento, con questionario, come siete soddisfatti del servizio anagrafe, siete soddisfatti del servizio sanitario, no, ma dovrebbero avere un ruolo nella definizione degli obiettivi stessi. Un'ultima conclusione, considerazione sugli obiettivi. Adottando la metafora dell'automobile che ha avanzato il professor In, obiettivi e vincoli. Se l'obiettivo è raggiungere con un'automobile Milano partendo da Roma, questo non è un obiettivo sufficientemente definito. Non è sufficientemente definito per stabilire quale corso seguire e per stabilire i tempi, per organizzare il viaggio, per fare un piano della performance, per fare per utilizzare questa terminologia, perché devono essere specificati ulteriori obiettivi. Devo specificare se voglio compiere il percorso più breve, oppure se voglio compiere il percorso più veloce. Non è detto che il più breve sia più veloce. Il teorema dell'autostrada, famosissimo, ci dice che anche se l'autostrada è più lunga, però è più veloce il percorso che congiunge A e B in termini di tempo impiegato. Oppure l'obiettivo potrebbe essere quello di scegliere il percorso più sicuro, oppure potrebbe essere quello di scegliere il percorso più panoramico, oppure potrebbe essere quello di scegliere il percorso più risparmioso, meno costoso. Cioè, gli obiettivi non devono essere talmente generici da essere, da un lato, facilmente a Milano, l'obiettivo è quello, si raggiunge in qualsiasi modo, da un lato da essere facilmente raggiungibile e d'altro lato da non vincolare le scelte programmatiche a precisi indirizzi, quindi devono essere molto dettagliati. E questo ci porta a un problema ancora più generale col quale chiudo, che è questo: come si fa a valutare se gli obiettivi che si pone la pubblica amministrazione attraverso appunto le scelte, gli indirizzi di politica amministrativa, come si fa a valutare se corrispondono ai bisogni della società? La funzione dell'amministrazione pubblica non è quella di produrre merci vendibili, come sapete, ma è quella di produrre servizi che siano corrispondenti ai bisogni mutevoli, cangianti della società. Come si fa? E per fare questo bisognerebbe adottare una funzione del benessere sociale, oppure bisognerebbe ricorrere all'ipotesi del dittatore illuminato. Ci sono tutti i merit wants, la teoria non soltanto dei beni pubblici, che è un compito, la fornitura dei quali è un compito della società, ma la teoria dei beni meritori, che attribuisce al potere statale la decisione cosa sia bene e che cosa sia male per la società. Cioè, in base a che cosa si decide che i motociclisti debbano indossare il casco? In realtà la salute è un bene individuale, ognuno può disporre. Lo Stato decide che invece è un bene da tutelare anche la testa del singolo motociclista. In base a che cosa si deve decidere che l'istruzione sia obbligatoria fino all'età di 13 o di 15 anni? In realtà l'istruzione è un investimento che gli individui compiono e quindi dovrebbe essere lasciata alla libera scelta. Perché devono essere forniti servizi di istruzione? Quali servizi devono essere serviti gratuitamente, offerti gratuitamente e quali no? L'università, la scuola media, l'università deve essere fornita gratuitamente oppure no? Ci sono paesi in cui il costo dell'istruzione universitaria è altissimo, come l'Inghilterra, per esempio, negli Stati Uniti, pur individuandosi modalità di borse di studio, crediti, eccetera, e ci sono paesi dove l'istruzione universitaria è totalmente gratuita, l'Olanda, la Danimarca, la Germania. In base a che cosa si decide questo? E qui entriamo nel campo delle preferenze sociali e quindi della funzione di benessere sociale. Non è possibile procedere appunto a una definizione della quantità e della qualità dei servizi che devono essere offerti, a mio parere, se non c'è una soluzione del problema principale e agente che esiste tra i cittadini e gli organi elettivi cioè i cittadini esprimono le loro preferenze, hanno i loro obiettivi e si servono per la realizzazione di questi obiettivi degli eletti, si servono quindi del potere statale. Nella misura in cui c'è corrispondenza tra gli obiettivi, cioè nella misura in cui gli organi politici perseguono gli obiettivi dei cittadini e non i propri obiettivi, il problema è analogo al rapporto di agenzia tra lavoratore e datore di lavoro, nella misura in cui i politici perseguono gli obiettivi dei cittadini scompare, e nella misura in cui non c'è asimmetria informativa, scompare il problema di agenzia e quindi il sistema politico, il vertice, è in grado di individuare gli obiettivi che sono corrispondenti ai fabbisogni della società. Siccome questa coincidenza, questa eliminazione di divergenze tra gli interessi dei cittadini e gli interessi dei politici non è mai totale, non può essere totale, risulta opportuno realizzare, diciamo, un sistema democratico attraverso quell'espediente che menzionavo prima, cioè attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, si potrebbe anche dire delle stakeholders, dei cittadini, dei consumatori attraverso le loro strutture, nella fase non soltanto della valutazione del raggiungimento del risultato in termini di client o customer satisfaction, ma nella fase di determinazione stessa degli obiettivi. Questo è un problema che secondo me è ancora aperto e che non mi pare sia risolto nel 150, però direi che è un problema che si presenta sia a livello di amministrazioni centrali e di scelte strategiche di primo ordine, sia a livello di realtà decentrate e quindi nelle amministrazioni anche degli enti locali o degli organismi periferici della pubblica amministrazione. Mi fermerei qui per il momento.